Un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi parliamo di film nella fattispecie lettera W, quindi come wafer, quelli che dovreste mangiare in teoria, che a me tanto non piacciono, quindi va bene. Intanto diamo il benvenuto a chiunque ascolterà questa puntata o questa diretta. Anche oggi abbiamo una listona di film che spero che vi possano piacere. Magari un sabato sera volete stare tranquilli e vi vedete questi film. Alcuni effettivamente non è che sono grandi film, come vedremo dopo, ma sono abbastanza carini. Il primo purtroppo non iniziamo benissimo, si tratta di Wolverine, le origini, con Hugh Jackman. Allora, non è tanto il personaggio di Wolverine, esatto, non è tanto il problema di Hugh Jackman, che secondo me è Wolverine, cioè è perfetto. Il problema sta nel fatto che proprio il film non è un po' fiacco, il meno bello è da quando Wolverine è in solitaria, perché comunque anche l'immortale è più carino e Logan è pazzesco, Logan. E qua vedremo un Deadpool che non è neanche Deadpool, perché purtroppo lo hanno distrutto, perché quella roba che appare non può essere un Deadpool, cioè per quanto io odio il personaggio di Deadpool, perché lo trovo proprio ridicolo, è proprio un personaggio insulso. E quel, esatto, è Reynolds, mi fanno notare, Ryan Reynolds. Boh, quella roba lì non è detto, quindi già per quello io ci metterei un voto in meno. Ma proprio il film non è questo granché, è sicuramente meglio il film successivo, che è Wolverine l'immortale, che vede Wolverine, quindi che va in Giappone. È un film sicuramente migliore di quello precedente, non è sicuramente come Logan. Logan è secondo me la conclusione perfetta dell'avventura di Hugh Jackman. Io spero che un giorno possa tornare a fare vecchio Logan, perché vecchio Logan non ha necessità effettivamente di grandi allenamenti, in quanto anche nel fumetto vecchio Logan è un Wolverine vecchio, quindi non è che ha bisogno di grossi allenamenti, non ha un fisico pompatissimo così come nei fumetti. Io spero sempre che possa tornare il buon Hugh Jackman, però anche lì bisognerà vedere cosa vuol fare la Disney, anche perché poi X-Men e i Fantastici 4 verranno inglobati da Disney prima o poi, se li compra, se non sono già stati comprati, quello non lo so. E quindi io spero sempre che Hugh Jackman possa tornare come Old Wolverine, Old Logan. Però tutto sommato vi consiglio Wolverine nelle origini, il primo solo se magari vi volete fare del male, nonostante ho visto molto peggio, perché probabilmente c'è peggio in giro. Anzi, il film, anzi, no, ecco, faccio un attimo una digressione e vi parlo degli ultimi acquisti che ho fatto. E sono tutti sigillati. Sono andato all'usato l'altro giorno e ho comprato film tutti sigillati, non sono stati neanche guardati. Il primo è Delta Force con Chuck Norris, che mi hanno detto, ho visto che c'è anche una trilogia di questa roba, della produzione della Cannon Group. Cioè, vabbè, c'è Chuck Norris che distruggerà tutto. Io non l'ho mai visto, è sigillato, però essendo che vedo che Chuck Norris, non credo che posso aspettarmi grandi cose. Il secondo che ho comprato è un doppio disco, versione deluxe, Silverado. Anche questo non so be bene cosa aspettarmi, perché è sigillato, mi è ispirato perché era nuovo. Il terzo è Cowboy, un film con Glenn Ford e Jack Lemmon. Si parla di western e c'è un Jack Lemmon giovane, quindi penso che non sia proprio nuovissimo. E il quarto Blu-ray è di Le migliorazioni della Champions League del 2006-2007, 2007-2008. Quindi è tutta roba. Più che altro era per i film, che non so veramente cosa siano. Comunque, torniamo ai film, torniamo ai nostri film e andiamo con il White Noise, che non è la mossa di Sheamus per chi mastica wrestling, ma è una serie di film, ne hanno fatti due, con Michael Keaton. Comunque la storia è abbastanza interessante. Dopo la morte della moglie, questo marito, questa persona, viene avvicinato da un aspetto del paranormale, e che gli svela la possibilità di comunicare con l'aldilà attraverso gli EVP, Electronic Voice Paranormal o Phenomenon. E lui, appunto, questo qua, torna in contatto con la moglie, ma purtroppo non. Ovviamente ci sarà sempre il prezzo da pagare. Michael Keaton, sinceramente, non è un film così drammatico come qualcuno ha detto, perché io vedo delle recensioni che sono negative. Se questo, secondo molti, è non sufficiente, il prossimo, che è il continuo, ancora peggio. Io l'ho preso in realtà solo per completezza, ma comunque il primo non mi è tanto dispiaciuto, anche perché porta un tema effettivamente reale, che sono gli EVP, di cui magari poi prima o poi faremo un episodio podcast, quindi dove vi spieghiamo magari cosa sono, cosa servono, e lo faremo nel modo nostro solito. E comunque nel film tutto sommato non è così tremendo, è un film comunque sufficiente, poi Michael Keaton se la cava comunque, non è anche se è una parte un po' prolissa, da alcuni spunti si può passare un sabato sera a vederselo, ma non è il filmone dell'anno. Ha questo spunto, secondo me, interessante dell'EVP, che ti porta a chiederti: ma cosa sono queste cose? Andiamo a vedere cos'è. Però più di quello, sinceramente, non è che offre tanto di più. Il prossimo è probabilmente anche peggio, perché probabilmente si tratta di un film che si chiama White Noise 2 The Light. È la storia di più o meno sempre quella. Questo qua perde una persona cara e entra in comunicazione con spiriti, fantasmi o quello che è. Ma il sequel, allora, se la gioca col primo, nel senso che secondo me è meglio un po' il primo, però tutto sommato anche questo non è così tremendo che dici: oh mio Dio, che schifo. No, assolutamente. Io credo che sia un film interessante, anche questo. Porta sempre il tema degli EVP, sicuramente potrebbe essere visto. Io sinceramente ho visto qualche colpo di scena anche qui. Comunque ve li consiglio tutti e due, perché ripeto, non sono drammatici, ha un buon incastro, è abbastanza articolato, non ha gli stessi magari difetti del primo, quindi direi che si può vedere. Ripeto, non è così terrificante come qualcuno ha scritto nelle recensioni, però magari mi sbaglio. Prossimo film, allora, Vron Turner. Vron Turner è un film con Eliza Dushku, che chi ha masticato Buffy era quella che faceva Faith. Io l'ho preso in realtà solo per lei, perché in realtà questo non è un genere che amo tantissimo, quelli sbudellamenti vari, Vron Turner, eccetera, eccetera. Il primo è la storia di questo qui, che con la sua automobile si perde, devia la strada, si perde in questo bosco e finisce in questo luogo dove sarà infestato da cannibali, no? Che vogliono mangiarsi la gente, tutto normale, insomma. Cioè, qualcuno direbbe: oh, vabbè, ma è la modernità, è tutto normale, però in questo film non è normale. Questo è un film molto leggero, un ritmo abbastanza spedito. Interessante, perché comunque è semplice, non è un film esagitato, è un film per passarsi il sabato. Vron Turner e gli altri li ho visti forse fino al 3, mi dicono che i seguiti sono proprio brutti, dal 4 in poi mi hanno detto che è un'escalation proprio di schifo, e diciamo che è il solito sbudellamento di queste famiglie cannibali che ammazzano gente un po' alle colline. Hanno gli occhi, va, quello prima, però non i remake. Si perde un po' magari verso la fine. Comunque anche questo è un film sufficiente. Vi consiglio anche i seguiti, perché tutto sommato è un discreto horror, comunque Vron Turner, non è eccellentissimo, non è eccellentissimo, però vabbè, c'è di peggio in giro, eh. Allora, Warlock, o Warlock, scrive Warlock, è un film dell'89. La storia di questo potente stregone che era nel 1600, faceva casino nel New England, faceva robe oscure da non neanche dire, e viene fatto resuscitare nei tempi moderni da una forza maligna negli anni 80, ovviamente dell'89, quindi ovviamente negli anni 80. E questo qua deve scoprire dove si trova la Bibbia delle streghe, che è un testo che custodisce il segreto dell'onnipotente, quindi Ovviamente sulle sue tracce, questo pericoloso stregone, vedremo un cacciatore di stregoni, un cacciatore di questa gente per conto della Chiesa. Quindi verrà lui riportato anche lui nella modernità. Allora, è un miscuglio di horror, di fantasy, se non mi ricordo male, ha dei seguiti. Dà una strizzatina un po' all'occhio ai vari Highlander, no? Di questi cacciatori, no? E tutto sommato è interessante, non è male Warlock, perché ma anche divertito, proprio perché è mezzo horror, mezzo fantasy. Anche questo è un discreto film, è sufficiente anche questo, non credo che sia gravemente insufficiente, come vedo che scrivono. Quando io lessi la recensione avevo scritto: mi fanno notare che Wolverine è un buon film, ma preferisco... Beh, Logan è la chiusura perfetta di Wolverine, è la chiusura giusta, secondo me, è la chiusura giusta. E poi da là volevano far partire una specie di nuovo merchandising con X-23, ma X-23 non è un personaggio, a mio avviso, che ha la stessa caratura di Wolverine, quindi non poteva funzionare, a mio avviso. È vero anche che di questi tempi un po' tutti cani e porci sono un po' tutti supereroi, quindi... E Logan è la chiusura giusta per Wolverine, quindi almeno a mio avviso è così. Quindi allora, poi ripeto, di Warlock abbiamo detto che mezzo fantasy, ci sono dei seguiti, tutto sommato Warlock si può vedere, non è una roba drammatica, eccetera. Allora, prossimo film, Watchmen. Watchmen di Snyder, sono sempre stato un po' combattuto, non vi dico la trama perché Watchmen, insomma, è stato passato ovunque, eccetera eccetera. Watchmen, allora, mi piaceva Rorschach, però allora ha un po' perso secondo me dal fumetto, perché ho letto un po' il fumetto e devo dire che ha perso un po', anzi un po' tanto. Sinceramente è un discreto film anche questo, non è film eccezionale come qualcuno scrive Watchmen, il fumetto è 50 volte di più, è anche più crudo, più cattivo rispetto al film. Però anche questo direi che ci può stare. Poi ci sono questi supereroi che sono anche tormentati e sono senza poteri, a parte Dottor Manhattan, che hanno messo nell'universo DC e lo hanno inglobato, essendo uno dei esseri più potenti della DC, se non il più potente, ma credo che tra i più potenti sicuramente, ed è quello che fa, che riscrive l'universo, se non mi ricordo male, a un certo punto riscrive lui. Quindi, e qui è un po' limitato, sì, ok, lo vedi, però non... Poi Snyder a me sinceramente non mi è mai piaciuto, a dire il vero, però non, sinceramente non è neanche così male come film. L'ho comprato perché quando lo vidi anni fa rimasi abbastanza deluso, col senno di poi, rivedendolo devo dire che non è così così tremendo, ecco, non è così tremendo come mi ricordavo. Allora, ora andiamo a un film che personalmente ho fatto fatica a vederlo, perché io sono appassionato anche di trash. Si chiama World of the Dead, The Zombie Diaries, del 2011, Shredder è il cattivo delle Tartarughe Ninja, mi chiedono questa domanda, e Shredder è il cattivo, non è Schneider, quello che è Schneider è quello lì dell'Inter. Questo film è appunto girato in Gran Bretagna nel 2011, si chiama World of the Dead, The Zombie Dance. Allora, io con i zombie vedo tutto, con i zombie, da fan di Romero, comunque dei film di Romero, vedo tutto, cioè uno zombie praticamente ok. La trama è questa: dopo 3 mesi un'epidemia ha trasformato il 90% della popolazione in zombie, in Inghilterra, nel Regno Unito. Questo gruppo di sopravvissuti, militari e civili, trovano rifugio in questa caserma tra le campagne. Ovviamente con la nuova vita, sembra di stare in un post apocalittico di Kenny il guerriero, però all'improvviso questa banda di gente ritrova un messaggio dove dice che sulle coste c'è una base militare, dove in Europa c'è un'oasi felice, va come te lo vedremo chiamare, e loro andranno in questa base per poi partire verso il nord Europa. Cioè, una trama un po' sconclusionata, mi sembra che questa è la trama, perché poi in realtà il film non, proprio non si capisce. Allora, questo film è un qualcosa, a mio avviso, di terribile. Cioè, tralasciando che è la solita ondata di epidemie, però non è come 28 giorni dopo, che invece è un bel film, è gestito bene, interessante. Qua proprio è un film, ha dei filtri di colore a un certo punto. Io ho detto, ma o sto perdendo la vista o lo schermo è giallo o verde. No, è verde. Qua hanno messo i filtri verdi. E io ho detto, ma o sto diventando fuori fase perché sto vedendo verde o hanno messo dei filtri che non ci dovrebbero essere, che sono verdi. Poi in realtà sono spiegati dicendo che hanno il fucile con i laser verdi, però è una stronzata. Cioè, tu non mi puoi mettere lo schermo verde, proprio, ma di un verde fosforescente, quelli proprio fastidiosissimi alla vista. E quindi qui, ovviamente, la tecnica è del falso documentario, perché quando hai pochi soldi usi questa tecnica narrativa. Quindi telecamera a mano, che balla durante, che corri. Alla Blair Witch Project, tanto per tra l'altro, questi zombie ripresi con una telecamera, Romero aveva fatto The Area of the Dead, quindi non è neanche nuovo neanche questa idea. Ma guarda, poi c'è una scena tremenda, ma io non so neanche come descriverla. C'è questa banda di teppisti che si vuole montare una zombie, ecco, io non so neanche come definirlo. Un film terribile, un film terribile che io ho comprato a 1 euro, e ai tempi lo comprai, ai tempi veramente era capricciante. Io, se con 0 euro, probabilmente riesco a fare meglio, perché ripeto, quando non ci sono soldi tu non ti metti a fare i zombie, esplosioni. Quando non hai soldi, fai una telenovela, fai un'altra cosa, fai un documentario, non lo so, fai un qualcosa che un qualcosa che costa poco. Cioè, ma non puoi mettermi esplosioni nucleari, zombie, e hai 0 euro. Cioè, è contestualizzato malissimo. Comunque è uno schifo terribile. Infatti, se avete un tavolo che balla, cioè, ci mettete World of the Dead, magari balla la sedia, ce lo metti un attimo sotto, c'è il tavolo, ce lo metti sotto, magari ciondola un attimo la porta, ce lo metti in mezzo alla porta, perché è un, oppure che ne so, il tavolo pronto te lo sci, mi fanno notare, no, non credo, magari c'è uno che ti sta antipatico, gli tiri il DVD dietro, perché è l'unico, come appoggia mouse, sì, ecco, anche come appoggia mouse, come per la stufa, magari ce lo butti dentro, insomma. L'unico, e di questo qua c'è anche un seguito che avevo letto, che è ancora peggio di questo. Cioè, c'è un seguito che è peggio di questo qui, quindi sa solo Dio che cosa può essere. Io non l'ho mai visto, non l'ho neanche mai trovato, per fortuna. Mi fa notare: La notte dei morti viventi di Romero rimane il mio film preferito. Ha una bella spiegazione sociologica. Sì, ne avevo parlato in un precedente podcast, dove Romero aveva fatto questo film come critica alla società, tant'è vero che i zombie non sono mai stati come in realtà mostri, sono una critica alla società, tralasciando il fatto che lo zombie esiste davvero, nella cultura voodoo esiste sul serio, perché lo zombie non è quella roba lì, ma è una persona che tramite la tetrodotossina perde proprio la cognizione, le facoltà psicologiche, quindi diventa un ghoul, vabbè, perché mastica un po' di oro, sa cos'è un ghoul, un essere senza cervello, praticamente senza cognizioni mentali, diventa un burattino nelle mani dello stregone di turno. Quindi la figura dello zombie esiste sul serio, ma Romero aveva fatto questa protesta, questa critica, perché poi Romero era un socialista, era comunque faceva queste critiche molto pesanti. E infatti, in quel film lì, il cattivo non sono gli zombie. Questo non è neanche uno spoiler. I veri cattivi sono all'interno della casa, non sono i zombie fuori. I zombie fuori sono quasi decorativi, sono. Sì, certo, mi dicono anche, mi fanno notare che anche la scienza, certo. Però queste ci sono proprio delle tracce. Poi è nella cultura voodoo questa cosa, quindi non è che lo dico io, però al di là di quello. Riprendiamo col prossimo film, che è Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato. Allora, questo è un film geniale. C'è Gene Wilder, eccetera, eccetera. E la storia di di Willy Wonka, che è il proprietario di Dolciume. Vabbè, tutti sanno cos'è. Tramite un concorso vuole dare, diciamo, questa sua fabbrica a questi mocciosetti. Ovviamente arriveranno capricciosi, alcuni che sarebbero da buttare in una stufa, perché alcuni sono veramente fastidiosissimi. No, non credo fosse quello. Mi fanno notare una cosa, ma non la leggo. No, Willy Wonka no. È molto più, quasi più cattivo. Ha una vena di sarcastico, di un sarcasmo cattivo, a differenza di quello di Johnny Depp, che è pucciosissimo. Cioè, quello di Johnny Depp è un pacioccone, ti viene voglia di abbracciarlo. Invece questo qua, per le sue battute molto sottili, molto sarcastiche, ti verrebbe voglia veramente di prenderlo e di buttarlo in qualche cestino, perché è veramente quasi antipatico. Però questo film è decisamente meglio di quell'altro, nonostante comunque Johnny Depp e Tim Burton siano delle garanzie, nonostante Johnny Depp ultimamente non si può più parlare perché è diventato per molte il male assoluto, invece io ne parlo perché secondo me è un ottimo attore, anche perché io credo sempre che vada separata arte e vita privata. Esatto, mi fanno notare che Burton e il buon Johnny Depp sono una grande accoppiata, ed è vero. Questo film però è superiore a quello, incredibile, eh? Questo alone proprio di comicità sarcastica, e veramente ti viene a dire: oddio, ma sto ridendo di questa battuta, ma sul serio? Ma sul serio? Comunque, vabbè, i bambini sono sempre ancora più antipatici dell'altro. Questi bambini sarebbero, ma non in generale, questi qua del film sono da prendere, da buttare qualche forno, perché è l'unico sistema che puoi veramente sopportarlo, perché veramente ti dà proprio fastidio, ti dà veramente fastidio. Allora, qua andiamo a una saga, ne parlo molto velocemente, perché Tremors 1 lo hanno visto penso ovunque, perché Italia 1 continua a ritrasmetterlo a valanga. La saga di Tremors è stupenda, cioè è un trash che veramente ti piace. Il primo è trashissimo, è il più bello, e me lo vedo ancora adesso. Io ho comprato un cofanetto con tutti i 6 film usciti in Italia. Quindi Tremors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il 7 non è mai uscito in Italia, peccato. C'è anche una serie TV che secondo me scricchiola un po'. Andiamo subito con l'1, in realtà queste bestiacci immonde, bla bla bla, che mangiano gente, ok. Quindi saltiamo l'1, che vabbè. E Tremors 2 praticamente vede questi vermoni che in realtà si evolvono e diventano altre bestiacce. Mi sembra volanti, diventano. Che vola, sputano fuoco, insomma, questa roba, quindi diventano ancora più cattivi. Ovviamente è tutto stereotipato perché c'è il buon Basel che è sempre più militarizzato. C'è, cioè, sto qua a casa c'è un arsenale che gli Stati Uniti e l'URSS levati proprio. Infatti, sto qua, io avevo visto questa scena di sto qua che ha tutte le armi, ed è la critica ai belligeranti del sud, perché poi alla fine. Io credo che molta gente in Texas abbia quelle risorse militari, credo. Cioè, chiunque nel giardino c'ha quella roba lì. E ho paura a mettere piede in Texas, però al di là di quello. Il terzo, in Nevada, quindi siamo sempre lì, si trova sotto attacco di queste bestiacce pazzesche che abitano il sottosuolo. Il buon Bart, che è quello esperto di sopravvivenza di militari, decide di farli fuori. Quindi, però già questo qua è già più brutto degli altri, il te è più brutto, e si pensava che la saga fosse già quasi finita perché faceva orrore. Il 4 è anche peggio, il 4 è anche peggio del 3, perché è un prequel e ti spiega che anche nel 1890, 99, sempre in zone Nevada, Texas e quant'altro, ci sono queste bestiacce inutili. Questo per me, anche questo, cioè, è trash, ma è un po' bruttino anche da vedere, a mio avviso, però è sempre comunque trash e divertente, ha delle scene abbastanza simpatiche. Il 5 è sempre cacciarone, si chiama Tremors 5 Bloodlines. Ovviamente Bart, sempre lui, c'è, cioè, affiancato da un nuovo braccio destro, che è un esperto in tecnologia, fanno squadra per affrontare queste bestiacce incredibili e pazzesco. Quindi anche questo è il solito Tremors. Abbiamo il 6, che si chiama Tremors, A Cold Day in Hell. Bart, ovviamente sempre lui, è il figlio, che è ancora più cazzaro di lui, si dirigono in Canada per indagare su una serie di micidiali attacchi messi a segno da questi tremors pazzeschi e incredibili. Giunti in questo centro di ricerca sperduto da Dio, Bart inizia a sospettare che queste bestiacce sono nascoste sotto il ghiaccio. E quindi eccolo là, che viene raggiunto da una di queste bestiacce che sono anche velenose. Quindi a questo punto abbiamo bestiacce che spuntano sotto la terra, sputano fuoco, volano e ora sono anche velenose. E purtroppo Bart ha 48 ore per cercare di salvarsi la vita. Si conclude con la sesta di Tremors. Secondo me è un'ottima saga, è proprio trash, proprio trasuda di trash allo stato puro. Andiamo col terz'ultimo film di oggi, che è War Games, Giochi di guerra. La storia di questo giovanissimo appassionato di informatica che riesce a collegarsi a una rete computerizzata. Si parla sempre degli anni 80, è l'83, Stati Uniti. Quindi è tutto normale che un bambino lì prenda il computer, i primi computer, e dico: ah, ora andiamo subito ad hackerare la NASA. Quindi, come se niente fosse. Quello che per lui sembra una cazzatina, in realtà si trasforma in un disastro quando riesce a dialogare con questa memoria del computer che controlla e programma tutte le difese nucleari degli Stati Uniti. Quindi, bravo bambino, complimenti. David si chiama questo bambino. Convinto quindi di avere a che fare con una società che riesce in qualche modo a fregarlo e che si è legato ai videogiochi, quindi lui pensa che sia un videogioco, no? Dice: ah, tanto è un videogioco, non spareranno missili nucleari ovunque. Quindi lui lancia questa sfida a questa società, a questo computer, e ovviamente dovrà evitare che il mondo venga distrutto da un arsenale nucleare, fermo restante che lui non capisce una mazza e non pensa davvero di aver fatto un casino, pensa che sia un videogioco. Quindi. Allora, cult movie, che secondo me è un cult, io l'ho trovato, mi dicono che sia anche molto raro da trovare in giro, io l'ho trovato sigillato a 2 euro e ne costa tipo 30 su eBay. È un bel film, mi è piaciuto molto, hanno preso sicuramente spunto da qualcos'altro ed è diventato un must per gli anni 80, quindi se volete vedere qualcosa degli anni 80 abbastanza divertente, carino, che ha tensione, eccetera, vi vedete War Games, Giochi di guerra, credo che sia anche su Amazon Prime, ma non vorrei dire una fesseria. Ovviamente, rispetto al cinema di ora, pieno di effetti speciali, è bene sotto, però io questo lo reputo meglio perché comunque dove non arriva l'effetto speciale, arriva la sceneggiatura, arriva la fotografia, arriva la bravura di un regista e riesce a fare un qualcosa di buono. Si fa presto a fare un film con 400 milioni di dollari perché tra paghi gli staff, paghi tutto, tu te ti siedi, fai la tua scena, poi la dai al tuo staff, al tuo montatore, al tuo aiuto regista, al tuo, che ne so, al tuo direttore della fotografia, tu praticamente fai zero. Allora invece quando c'erano anche dei mestieranti che sapevano fare un po' tutto, ecco che veniva fuori un film interessante con la mano vera del regista. Sì, però qua c'entra meno. Qua il regista in questi anni qui è lui diciamo, il punto. Quando tu paghi 800.000 cosi, il regista fa poco, fa zero quasi, eh. Cioè, non dico zero, però fa poco. Perché poi delega agli altri. Chiaramente deve essere fatta bene. Ma infatti lui si occupa della scena, il montaggio, la fotografia, l'illuminazione, il suono, lo fanno altri. Ve lo posso dire perché io ci sono stato su set e vi posso dire che per quanto piccola la produzione fosse, la persona che faceva il cortometraggio aveva uno staff, fermo restando che poi lui è una persona che fa tutto lui, però aveva 2 o 3 della fotografia, io che facevo l'audio, quindi che facevo il comparto audio, quindi poi mettevo col microfono a registrare i vari suoni oltre la sua della videocamera. C'era poi uno che poi dava il video a fare il montaggio, tralasciando che poi anche lui lo faceva. C'era più talento, ma il discorso è che sì, per molti film effettivamente veniva più fuori questo talento. Adesso lo vediamo nei film indie, nei film a basso budget, vediamo il talento vero. Perché quando tu fai un prodotto a basso budget molto carino, divertente, che lo impacchetti bene, è probabile che tu sia bravo, è molto probabile che tu sia veramente un ottimo regista. Comunque, passiamo a un altro film che si chiama The City of Lost Soul del grande Takeshi Miike. Cosa si può dire di Takeshi Miike? Ha fatto tantissimi film, uno dei più grandi registi dell'Oriente, è uno squilibrato nel senso positivo. E la storia è di questo nippo brasiliano e la sua parrucchiera, che sono molto innamorati, però lei sta per essere portata in prigione, non mi ricordo perché reato. Il ragazzo cerca di organizzare la fuga con la fidanzata nella comunità brasiliana di Tokyo. E da là ci saranno vari altri casini, inseguimenti, ci sono degli inseguimenti, traffici, proprio intricatissimo. Come sa fare Takeshi Miike, un film che è stato girato in modo frenetico in tre città diverse, poi unito, veramente frenetico, con molte sfaccettature, tipico di lui, è veramente ottimo, imprevedibile, uno Yakuza movie pazzesco da vedere, perché Takeshi Miike è garanzia, è fonte di garanzia. Allora, mi fanno notare dalla regia, non essendoci questa disponibilità di budget, era più difficile, emergevano solo talenti, per quello che talenti di regista, esatto, sì, beh, adesso, beh, le grandi produzioni c'erano anche allora, c'è da dire anche questo, però adesso sì, effettivamente, poi anche vedendo nel piccolo, io ho visto come nel piccolo funziona questa cosa, nel senso, questo che conosco io, che mi ha portato un po' di volte, ho visto come lavora, effettivamente tende moltissimo a fare tutto lui, secondo me, e io delle volte anche dico troppo, perché purtroppo poi si spianca, comunque si ritrova a fare tutto lui, le musiche te le cura lui, eccetera, eccetera, però in cose che c'era una produzione dietro, ha dovuto delegare ad altri, cioè la musica farla fare ad altri, il montaggio farlo fare ad altri, la fotografia chiamare un altro, la sceneggiatura anche farla e lavorare insieme a un altro, quindi è un po' un discorso così. Lui arrivava, faceva la scena, la impacchettava, la dava al suo staff e poi lo staff faceva, insomma, è una cosa un po'... Capita, comunque negli indie, e qua in Italia abbiamo tanti talenti, ecco, io cito sempre Across the River, che non mi ricordo di chi è, mi sembra di Lorenzo o Bianchi, insomma, adesso non in mente, non mi viene, che secondo me ha fatto un film Across the River, oltre la riva, mi sembra, che secondo, a mio avviso è bello. Cioè è bello perché con praticamente, secondo me, zero budget, ha tirato fuori con un gioco di luci, con un gioco di ombre, il far vedere e non far vedere crea una tensione che solo chi è capace a fare queste cose lì. È venuto fuori proprio un buon film, poi ha i suoi limiti di budget, però io ho citato questo che a me è rimasto impresso, ma ce n'è altro. Ultimo film, ma non meno importante, è Wild Wild West con Will Smith e Kevin Klein. La storia è di questi due agenti governativi che vengono mandati sulle tracce di un diabolico professore, e costui sta per mettere a segno un piano per assassinare il presidente degli Stati Uniti con l'aiuto di un veicolo armato di dimensioni mostruose che chiameranno Tarantola, quindi Ole, proprio originale. Allora, anche qui è un western steampunk action, insomma, non è che mi è tanto piaciuto così tanto, ma l'ho preso per completezza, perché poi non mi dispiace Will Smith come persona, cioè no, come attore, scusate, come persona avrei tanto da dire, però come attore non mi dispiace, è abbastanza carino, ti passi il sabato, Wild Wild West non è il film più bello dell'anno, è il film più bello del mondo, però tutto sommato ha il suo perché. Quindi ragazzi, io credo che possa essere gradevole, chiaramente ci ha fatto anche una canzone lui, però sono quei film che vedi una volta, poi per tanti anni non passi, io l'avrò visto due volte in vita mia, non di più. Allora, andiamo a fare un bel riassunto, la prossima volta riusciamo forse a fare X e Z, come così si concluderà la rubrica dedicata ai film, chiaramente personalmente parlerò ancora di film leggendovi le vari generi di film, e poi vediamo, poi se c'è qualche altra rubrica in mente la faremo senza dubbio. Allora, vi consiglio ovviamente Wolverine l'Immortale, perché è un bel film. Anche Logan è ancora più bello, Logan. Tutto sommato vi consiglio anche i due film di White Noise, perché parlano di EVP, che sono dei fenomeni paranormali. Ci tratteremo sicuramente un podcast in diretta anche su questo, dove vi spiegheremo cosa sono gli EVP, la metafonia, eccetera, eccetera. Comunque sono dei discreti film, non sono film dell'anno, chiaramente, ma sono buoni. Il primo di Vron Tourne è un horror splatteroso, però leggero, non è troppo pesante, effettivamente. Warlock, come si scrive, dell'89, film horror fantasy, abbastanza carino, nulla di eccitante. Watchmen, nonostante non sia come il fumetto, che il fumetto è 100 volte meglio, cioè proprio neanche da prendere in considerazione, è un discreto film. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, perché è fenomenale, ha un personaggio veramente antipatico da Pierre Sberle. Proprio da Pierre Sberle dalla mattina alla sera. Tremors 1, il primo Tremors è il più bello, poco da dire, è ancora attuale oggi, è ancora molto godibile oggi. War Games, giochi di guerra, molto bello, un cult degli anni 80. Vi consiglio The City of Lost Souls di Takeshi Miike, perché Takeshi Miike è un grande regista, veramente ne ha fatti 100.000 di film, ma è veramente un grande regista. E vi consiglio anche Wild Wild West, che può anche stare, non è il film più brutto del mondo, però non è neanche con questa gran figata. Detto quello, io vi do appuntamento con le programmazioni su Twitch, dove appunto abbiamo Elisir Podcast, dove appunto vi aspettiamo lunedì e il venerdì alle 20.30, dove appunto si parla di tanti bei argomenti. Vi do appuntamento al prossimo podcast. Se volete, vi potete anche recuperare i precedenti episodi su Spotify. Un buon proseguimento a tutti. Ciao!